Il mio desiderio è quello di non ripetermi, soprattutto nei confronti di coloro tra di voi che saranno presenti questa sera, quando cominceremo l'itinerario proprio della contemplazione dell'insegnamento di Gesù sulla preghiera, entrando in quella che chiamiamo la preghiera del Padre Nostro, che poi non è proprio così, lo vedremo. E comincio con una riflessione in questa Eucaristia già un po' arrabbiata. Perché? Avete sentito la orazione iniziale della liturgia? O Dio che ci dà il privilegio di chiamarti Padre. Bello, meraviglioso. Fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi. Fastidioso. È vero, abbiamo detto tante volte che questo termine lo troviamo nelle lettere dell'Apostolo Paolo, in condizioni teologiche, giuridiche, storiche molto diverse dalle nostre. Ma è fastidiosa questa parola. Perché sembra che noi non siamo in pienezza figli di Dio, e invece siamo figli di Dio due volte, a due titoli. Il primo perché siamo figli di Adamo, e Adamo è il primo figlio di Dio uscito dalle sue mani, dal suo cuore. Questo titolo, figlio di Dio, attribuito ad Adamo, lo fa il Vangelo di Luca. Quando noi contempliamo la genealogia di Gesù, secondo Luca, che a me è quella che piace di più, si parte da Gesù e si scende dicendo che Gesù è figlio di, fino a dire che è figlio di Adamo, figlio di Dio. È vero, saremo dei figli ingrati, abbiamo perduto quei tratti di identità trasparente a causa del peccato, ma ci sono stati restituiti in Cristo, ecco il secondo titolo. Gesù Cristo è il figlio di Dio, ma si è fatto uomo sì o no? E se si è fatto uomo, si è fatto uomo come me? Perciò si è fatto mio fratello, assolutamente, figlio di Adamo oltretutto. E perciò lui mi restituisce nella sua umanità, partecipandomi la sua identità di figlio all'intimità con il Padre. Non c'è grazia più bella di questa. E allora comprendiamo che cos'è la preghiera. Se io dovessi chiedere a voi che cos'è la preghiera, io penso che mi verrebbero date tante risposte. Si è tentato anche nei secoli di dare una definizione della preghiera. Volete una delle definizioni teologiche più alte? La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o l'elevazione dello spirito a Dio. Bella, giusta, ma a me non piace. La preghiera non è neanche dire tante parole, come sentiremo dall'insegnamento di Gesù. La preghiera è partecipazione al dialogo intimo che esiste tra il Padre e il Figlio, Gesù, tra il Figlio e il Padre, al punto che partecipando di questa comunione noi riceviamo lo Spirito, l'unzione che ci insegna ogni cosa, ci fa contemplare ogni cosa e ci fa capire ogni cosa. L'ha detto anche Gesù poco fa a Nicodemo, bisogna rinascere dall'alto. E noi siamo rinati dall'alto mediante l'effusione dello Spirito, la grazia del battesimo. Perché non coltiviamo questa virtù, questa unzione? Il cristiano è un contemplativo nella preghiera, che significa riesce ad entrare nell'intimità delle cose, fino ad entrare nell'intimità con Dio. È un atto d'amore la preghiera. Se io chiedo a un giovane se ha simpatia per la preghiera, forse mi dice di no. Probabilmente perché vede tanti cristiani che manifestano senza giudicare una preghiera che è fatta di ripetizioni e quindi diventa pesante. Non dico che la preghiera non debba avere anche certe formule, a parte che le formule della ripetizione nella preghiera sono date a coloro che sono più capaci di interiorità. Se non si è capace di interiorità quando la preghiera è ripetitiva, state certi che dopo la seconda o la terza stessa invocazione la mente è già distratta da tutta un'altra parte. Bisogna essere dei contemplativi espertissimi per entrare in una preghiera che sia ripetitiva. Torno a dire, forse i giovani mi direbbero che la preghiera è una cosa fastidiosa. Ma come dirò questa sera, chiedete a un giovane se gli piace l'amicizia. O se gli piace l'amore, ci dirà subito di sì. La preghiera è l'amicizia partecipata di Dio a ciascuno di noi, chiamato ad entrare in comunione con Lui per sentire Dio, per capire Dio, per gustare Dio. Lo dirò anche nei prossimi giorni, domani forse, durante la Santa Messa. Quindi non c'è realtà più bella della preghiera. Oh, io non voglio giudicare nessuno, ma stiamo attenti che dobbiamo anche avere la capacità di comprendere la direzione giusta della preghiera. Ci sono molte persone, per esempio, che pregano il Santo Rosario. Alcune pregando il Santo Rosario pregano e alcuni pregando il Santo Rosario non pregano. Non solo perché c'è la distrazione, a parte che quella bisogna che la mettiamo un po' in conto, ci si distrae anche nell'amicizia, ma io devo avere chiaro, chiarissimo, nel momento in cui prego, a chi mi sto rivolgendo. Ora, la preghiera ha un'unica, assoluta direzione: Dio Padre. Qualcuno dice, ma io prego i santi, io prego la Madonna. Sbagli. Tu puoi affidarti all'intercessione dei santi. Tu puoi affidarti all'intercessione di Maria. Ma la preghiera, che è lode, intimità, comunione, deve andare a Dio Padre. E l'unico oltretutto che te la rende possibile è Gesù Cristo nella sua umanità, unico mediatore tra Dio e gli uomini. Che Maria sia colei che intercede, alla quale noi ci affidiamo, lo dice anche la preghiera dell'Ave Maria. Nella seconda parte noi cominciamo a dire, dopo averla salutata come l'ha salutata l'angelo Elisabetta, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, tu prega per noi, tu intercedi per noi. Quando uno mi dice, ma io sono tanto devoto di Padre Pio, va bene, se Padre Pio lo ritiene un intercessore, un modello, va bene, ma se la tua preghiera si rivolge a Padre Pio, tu non hai capito niente della preghiera. Faccio un esempio molto semplice: se il nostro fine è Dio, io posso avere dei mediatori, ma i mediatori rimangono mediatori. Decine di anni fa, quando non c'era la possibilità di spostarsi come ci spostiamo adesso, si facevano i matrimoni per procura. Allora uno poteva fare da trait d'union, contattarmi con quella possibile sposa, ma la sposa e lo sposo vivevano l'atto di comunione e d'amore solo con il rispettivo sposo e sposa, non con colui che ha fatto da mediatore. È chiaro quello che sto dicendo? A Dio solo la gloria, a Dio solo l'onore. Concludo subito questo primo pensiero, gli altri saranno molto brevi. Guardate l'Eucaristia, la celebrazione dell'Eucaristia, che è il momento massimo della preghiera. A chi ci rivolgiamo noi durante l'Eucaristia? Al Padre. Per mezzo di chi? Di Gesù Cristo, anche Lui, unico mediatore tra Dio e gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo. Così deve essere anche la nostra preghiera. Secondo pensiero: qual è il luogo migliore per pregare? Qualcuno mi dice, guardi, quando io vado a Lourdes, la trovo, quando vado a Međugorje, la trovo, quando vado in un santuario, la trovo, quando vado da Padre Pio, la trovo. Sì, gli ambienti possono aiutarci, creare un clima. Uno può pregare anche e concentrarsi all'aperto, in mezzo alla creazione. Tutto ci parla di Dio, ma non è quello il luogo della preghiera. Il luogo della preghiera ce l'ha rivelato Gesù, e lo ringraziamo di questo. Quando si è incontrato con la Samaritana con gli altri suoi concittadini venerava Dio sul monte Garizim in Samaria, e c'era una contestazione con gli ebrei che adoravano Dio sul monte di Gerusalemme, dove c'è ancora la spianata del Tempio. E allora, di fronte a questa difficoltà, la Samaritana dice a Gesù, senti, visto che tu sei un profeta, dimmi, dov'è che dobbiamo adorare Dio? E Gesù ha risposto a lei, a noi, credimi donna, è giunto il momento, ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, cioè nell'intimità del proprio cuore. Quello è il luogo della preghiera. Se io ho scoperto questo, posso concentrarmi in ogni istante della giornata. Torno all'immagine dell'innamorato: quando due si innamorano o sono innamorati, soprattutto nei momenti della più grande passione, state certi che se anche sono distanti chilometri e vanno a lavorare, Loro, mentre lavorano, continuamente hanno il pensiero e il desiderio l'uno dell'altro. La preghiera è la stessa cosa. Noi possiamo lavorare, andare in macchina, fare qualsiasi cosa, trovarci in difficoltà, ma se la preghiera ci abita perché siamo innamorati di Dio, state certi che saremo in comunione con Lui in ogni istante, in ogni momento. Terzo e ultimo pensiero, breve. Stamattina, dicendo questo, mi sono accorto che qualcuno è rimasto un po' a disagio, ho dovuto spiegare, speriamo che voi comprendiate. Speriamo che io riesca a spiegarmi. La preghiera ripetitiva, no? Perché dobbiamo pregare insistentemente? È inutile. Vi provoco, eh? Proviamo a immaginare, lo dice Gesù comunque questo, proviamo a immaginare che ci troviamo in un momento di grande difficoltà, andiamo da un amico che sappiamo che può risolvere il nostro problema, abbiamo urgenza, glielo diciamo e quell'altro fa finta di non capire. Che cosa gli diciamo alla fine, se è veramente nostro amico? Non farti pregare, o no? Perché se uno si fa pregare è mio amico. E Gesù difatti dice, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone, quanto più il Padre vostro darà immediatamente a coloro che glielo chiedono lo Spirito Santo. Però è vero che in altri passi dice pregate con insistenza. Perché dobbiamo pregare e ripetere? Sembra una contraddizione, forse per convincere Dio e per convincere noi che quello che stiamo chiedendo ci serve. La ripetizione serve per capire veramente se quello che stiamo dicendo e chiedendo è assolutamente necessario per noi. Concludo a questo proposito con un pensiero di uno dei padri della preghiera dei nostri tempi, Andrew Bloom, il quale dice, ci mette un po' a disagio, ma ci siamo dentro tutti, ma un disagio che superiamo subito. Dice Anthony Blue, come puoi pretendere che Dio ti ascolti quando neppure tu presti attenzione a quello che dici quando parli con Lui? La ripetizione serve per convincere noi, non per convincere Dio, perché come dice, e lo dirò questa sera, Gesù, Dio sa già ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo, ma abbiamo bisogno di fare un grande cammino per comprendere tutto questo. Però spero che già quello che abbiamo detto questa sera ci serva non soltanto per comprendere qualcosina della preghiera, ma ce la faccia amare sempre di più. Non pronunciamo questa sera le intenzioni di preghiera, ma pronunciamo, perché al foglietto gli altri possono seguire, il foglietto che avevo messo per la preghiera di questo giorno sugli espositori, quella stessa preghiera che abbiamo stampato sul foglietto liturgico domenica, che ho fatto io proprio per la fecondità della riuscita di questi esercizi spirituali, che un po' riprende quello che già ho cercato di dirvi, che al foglietto con me, con molta calma, e gli altri ascoltano. Signore, come i primi discepoli, anche noi, pur in cammino da tanto tempo e in profonda assiduità con le cose dello Spirito, ci sentiamo bisognosi e mancanti, a volte affoni e muti nella nostra invocazione e nella nostra preghiera. Perciò ti chiediamo, insegnaci a pregare, concedici la grazia di entrare nella tua intimità con il Padre, di conoscerne e assaporarne il nome. Insegnaci a vincere i nostri silenzi e le nostre solitudini, a trasfigurare la nostra vita e la nostra fede in un fiducioso abbandono, quello illuminato dalla gioiosa speranza. Rendici partecipi, secondo la tua parola e la tua promessa, della vostra comunione di amore, che fa di voi una cosa sola, nella grazia e nella potenza dello Spirito Santo. Amen.